L'hanno ribattezzata la villetta degli orrori. Via Perugia, il 2 novembre del 2007 viene trovata morta Meredith Kercher.
Da ieri pomeriggio gli atti dell'inchiesta relativa all'omicidio di Melania Rea sono passati ufficialmente alla Procura della Repubblica di Teramo.
Era il 26 novembre del 2010 quando Yara Gambirasio a Brembate stava facendo un percorso che aveva già fatto centinaia di volte, ma quella sera non tornò più a casa.
22 giugno 1983, Emanuela Orlandi esce da casa, in Vaticano.
Cold cases, senza giustizia, i 30 minuti di cronaca per le orecchie di tutti. Bentrovati all'ormai consueto appuntamento del martedì con Cold Cases Senza Giustizia, il programma di cronaca nera di radiofonica.com. In studio Francesca De Martino. Nella scorsa puntata avevamo parlato di un caso altrettanto noto, ma riguardante un ambito di tipo matrimoniale piuttosto tormentato, che vedeva Melania Rea vittima, se così la si può definire, dei tradimenti del marito, che poi, secondo la giustizia, l'avrebbe uccisa. Il caso di oggi, invece, riguarda uno scenario completamente diverso, dove vittima è una ragazzina. Sto parlando proprio di Yara Gambirasio, un caso ai vertici della cronaca recente e sul quale ancora ci si interroga. Era il 26 novembre 2010 quando Yara, tredicenne con la passione per la ginnastica ritmica, scomparve all'uscita della palestra, dove era andata a portare uno stereo che serviva per una gara. Era proprio la palestra di Brembate di Sopra ed erano poco dopo le 18:30. Doveva percorrere a piedi quegli 800 metri che la separavano da casa, dove non arrivò mai. Il cellulare si spegne poco dopo le 18:55 e di Yara da allora nessuna traccia. Considerato il carattere tranquillo della ragazza e il suo stile di vita, fu scartata subito l'ipotesi di una fuga volontaria. Nessuna lite con i genitori, ottimi voti a scuola, nessuna conoscenza pericolosa nei giorni precedenti alla sparizione, anche perché nella rubrica del suo telefono cellulare vi erano solo una decina di numeri. Nessuno di estranei alle normali amicizie e all'entourage familiare. Sentiamo un'intervista realizzata dalla trasmissione di Rai 3 Chi l'ha visto all'istruttrice della palestra.
Daniela è la direttrice tecnica della sezione ritmica della polisportiva di Brembate. Ecco, com'è cambiata la vita nel circolo sportivo, insomma, dopo il 26 novembre, da quel pomeriggio?
Allora, diciamo che stiamo cercando di non far cambiare niente, di lasciare tutto come era prima, più possibile, chiaramente, nel senso della normalità. Per le bambine, per le ragazzine, perché è giusto che loro non vengano toccate ulteriormente da questa, chiamiamola, tragedia che ci ha toccato.
Ecco, e Yara quel pomeriggio però non aveva lezione?
No, non aveva lezione, era venuta a trovarci, a portarci un registratore, come è stato detto tantissime volte.
Quindi aveva con sé in mano un registratore?
Solo quello.
Che ha lasciato poi in palestra?
In palestra, esatto.
Dopo... Quindi è uscita dalla palestra senza questo registratore?
Sì.
Aveva il telefonino?
Questo non glielo so dire, io non l'ho visto, nel senso che non posso sapere tutto quello che Yara aveva addosso. Di sicuro so quello che mi ha portato e basta.
Quindi lei comunque l'ha vista prima che andasse via,
sì,
prima che uscisse? Che ora era più o meno? Sì.
Non posso essere certa, comunque tra le 18:30 e le 18:45, un lasso di tempo lascio perché non ho guardato l'orologio, non posso saperlo.
Yara, da quale uscita è passata?
Sì, uscita o non uscita, perché non avevo gli occhi sulla porta, ma l'uscita è quella normale, dove entrano e escono tutti, quella principale, e quindi lei doveva uscire da lì.
Yara, com'era vestita?
I pantaloni sono l'elemento più sportivo, diciamo.
Della tuta, insomma.
Tuta, pantaloni.
E che colore li aveva quel giorno?
Era vestita, ricordo solo che era vestita tutta di nero, perché l'ho vista con la giacca e i pantaloni. Quindi sotto non ho fatto caso a cosa indossasse, perché quando mi ha salutato si è presentata già vestita con la giacca e ricordo il colpo d'occhio che era nera.
Quindi lei è arrivata, è stata un po' con voi, ha assistito agli allenamenti delle più giovani, mi sembra di aver seguito, no? Insomma, delle più piccole, quindi ha seguito questa cosa. e ha consegnato lo stereo con la musica proprio a te, se non sbaglio, no?
Sì, a me, alla mia collega, e niente, è rimasta con noi all'incirca un'oretta, per quello che ci ricordiamo, e poi ci ha salutato perché giustamente era tardi, doveva tornare a casa.
Tutto nella più assoluta normalità.
Normalità.
Non c'era niente che vi abbia fatto pensare a qualcosa di...
Il dramma di questa storia è proprio quello, che è tutto nella normalità e non ci sappiamo dare una spiegazione di cosa possa essere successo a Yara.
Anche perché quando è uscita Yara dalla palestra era proprio un'ora di punta.
Ci sono molte persone che vengono da fuori, quindi è comunque, come avete visto in questi giorni, è frequentatissimo ed è normale che una ragazzina della sua età che abita qui vicino possa tornare a casa da sola, anche perché sono tutte case, villette, famiglie.
Ma che ragazza è Yara?
A parte che era una bambina molto solare, molto allegra, molto vispa, cioè è una ragazzina così e speriamo di continuare ad averla con noi così. Io tengo sempre con me in questi giorni il suo ultimo sorriso che mi ha fatto prima di uscire, era così.
Che cosa ti ha detto prima di uscire?
Ciao, ci vediamo domenica, basta.
Perché la domenica successiva avevate una gara?
Sì. Dovevamo organizzare una gara e lei ci avrebbe aiutato.
Questa è la testimonianza dell'istruttrice della palestra, ma la vicenda prosegue. Le ricerche si concentrano su quegli 800 metri di strada che Yara conosceva bene e poi su un cantiere, quello di Mapello. Inizialmente spunta la testimonianza di un ragazzo del paese che l'avrebbe vista dialogare con due uomini, testimonianza che viene valutata subito non attendibile dagli inquirenti. Si giunge al 5 dicembre 2010. Il cittadino marocchino Mohamed Fikri, che lavora in un cantiere edile di Mapello, vicino a Brembate, e abita a Montebelluna in Veneto, viene fermato a bordo di una nave diretta a Tangeri. Contro di lui pesano diversi indizi, tra i quali un'intercettazione ambientale in cui sembra affermi «Allah, perdonami, non l'ho uccisa». Ma la traduzione era sbagliata. Mohamed Fikri si proclama innocente. Riesce a dimostrare che le sue vacanze in Marocco erano programmate da tempo e che non stava fuggendo. Sentiamo un servizio di quarto grado che racconta l'arresto di Fikri attraverso un video amatoriale.
La telecamera del telefonino inquadra alcune auto parcheggiate nella stiva di una nave. Un membro dell'equipaggio sta riprendendo. Gira e rigira il cellulare tra le mani. Poi il video diventa più chiaro, i fotogrammi più nitidi. Si vede una Volkswagen Golf piena di pacchi. È la notte del 4 dicembre del 2010. Il traghetto Berkane della Comanav è salpato da Genova e si sta dirigendo a Tanger, in Marocco. L'imbarcazione viene affiancata da una motovedetta della Capitaneria di Porto. A bordo ci sono i carabinieri che hanno un ordine di cattura per Mohamed Fikri, il manovale marocchino, sospettato di aver ucciso Yara. Lo cercano sul traghetto, alla fine lo trovano. E prima di portarla a terra, vanno a caccia della sua auto, lavoro non facile, visto che a bordo ci sono centinaia e centinaia di mezzi. Con l'aiuto dell'equipaggio ci riescono. E questo è il video esclusivo che mostra il momento del ritrovamento dell'auto. Chi sta girando le immagini mette a fuoco il numero di targa, indugia sui pacchi che si scorgono dai finestrini. Sì, l'auto indicata dagli investigatori è proprio questa, è la macchina di Fikri. Poi l'autore del video si avvia verso i carabinieri e l'arrestato. Mentre cammina, continua a riprendere con il cellulare, assicurandosi di non essere visto dai militari. Ed ecco in questa immagine rubata il momento dell'arresto di Fikri. Lo si vede da dietro, ma l'angolazione della ripresa consente di riconoscerlo in maniera nitida. Le mani in tasca, sembra tranquillo.
Il 6 17 dicembre 2010, anche su richiesta del pubblico ministero, il GIP dispone la scarcerazione del cittadino marocchino. Tra l'8 ed il 9 dicembre 2010 a Brembate si concentrano centinaia di uomini della protezione civile, dei carabinieri e della polizia per cercare Yara. Vengono impiegate anche le unità cinofile e i cani, sembra individuino tracce proprio nel cantiere di Mapello. Le ricerche però non danno alcun esito. Il 10 dicembre 2010 però ci sono almeno 3 testimoni che sostengono di aver visto Yara uscire dal palazzetto dello sport. Il primo a raccontare di aver visto la ragazzina è Enrico Tironi, sul quale per alcuni giorni si addensano sospetti. I genitori di Yara nel frattempo si isolano nel loro dolore, mantenendosi il più lontano possibile dai media, pur apprezzando l'affetto dimostrato dalla gente. Il 16 dicembre 2010 viene ritrovata una felpa dello stesso colore di quella di Yara. Le ricerche si allargano ad un'area sempre più vasta e vengono controllate le celle telefoniche per stabilire l'ora dell'ultimo contatto di Yara. Il 28 dicembre i genitori di Yara decidono di prendere in mano la situazione e ritornano in pubblico, convocando una conferenza stampa. Sentiamone una parte.
Siamo una famiglia semplice, siamo un nucleo di persone che ha basato la propria unità sull'amore, sul rispetto, sulla sincerità e sulla solarità nel nostro quieto vivere. Da un mese ci stiamo ponendo innumerevoli domande sul chi, il che cosa, il come, il quando e il perché ci sta accadendo tutto ciò. Noi non cerchiamo risposte. Noi non chiediamo di sapere, noi non ci assilliamo per capire, noi non vogliamo puntare il dito verso qualcuno, noi desideriamo solo e immensamente che nostra figlia faccia ritorno nel suo mondo, nel suo paese, nella sua casa, nelle braccia dei suoi cari. Noi imploriamo la pietà di quelle persone che trattengono Yara. Chiediamo loro di rispolverare nella loro coscienza un sentimento d'amore e dopo averla guardata negli occhi, gli aprano quella porta, quel cancello che la separa dalla sua libertà. Noi vi preghiamo, ridateci nostra figlia, aiutateci a ricomporre il puzzle della nostra quotidianità, aiutateci a ricostruire la via della nostra normalità.
Prima di proseguire con gli aggiornamenti sul caso, vi consiglio, per stemperare la tensione, di ascoltare un brano del famoso Ennio Morricone, e stiamo parlando proprio dell'Uccello dalle piume di cristallo. In seguito viene verificato l'intero traffico telefonico delle tre celle dove il telefono di Yara è stato agganciato l'ultima volta. L'8 gennaio un barlume di speranza si accende per la famiglia di Yara. All'Eco di Bergamo arriva una lettera anonima che annuncia che il corpo di Yara è nel cantiere di Mapello. La missiva non viene tenuta in considerazione perché zona già perlustrata. Arriva il 26 febbraio 2011, Ilario Scotti ritrova il cadavere di Yara tra le sterpaglie in un campo di Chignolo d'Isola, in provincia di Bergamo. Ascoltiamo le notizie più dettagliate del ritrovamento del corpo fornite il giorno stesso da un'inviata del TG1 per il TG1.
Vedete, la zona è stata circoscritta, chiusa, appunto la zona in cui è stato ritrovato questo pomeriggio un corpo in avanzato stato di composizione, però non ci sono purtroppo dubbi sul fatto che questo corpo appartenga a Yara Gambirasio, anche se sarà l'autopsia a stabilirlo con assoluta certezza. Ecco, il corpo infatti, che era in avanzato stato di decomposizione, aveva i vestiti che indossava la ragazzina la volta, il giorno in cui è scomparso, indosso aveva anche un portachiavi di Yara e poi è stato anche individuato, riconosciuto un apparecchio dentale. Ecco, qui continuano a passare auto, forze dell'ordine, magistrato, anche il magistrato è stato qui poco fa, ci sono anche decine di curiosi. Ecco, il corpo è stato ritrovato in un prato in una zona industriale fra due comuni, Chignolo d'Isola e Madone. Ironia della sorte, Madone, proprio a Madone, c'è la sede del corpo dei vigili urbani da cui erano partite proprio il coordinamento di tutte le ricerche sul territorio appunto di Yara, che era passa tre mesi fa. C'è da dire che gli inquirenti stanno acquisendo le telecamere di tutte le aziende presenti qui, perché è una zona industriale con dei campi, e si spera che da questo possano arrivare elementi utili alle indagini. E un'altra ipotesi che si fa strada, ma sarà l'autopsia anche questo a stabilirlo, è che il corpo non sia stato abbandonato qui tre mesi fa, ma sia stato portato successivamente. Addirittura alcuni testimoni avrebbero visto un'auto arrivare a grande velocità questa mattina proprio qui in questa zona e poi ripartire. Ma questo bisognerà poi vederlo più avanti, saranno appunto gli esami anche a stabilirlo con certezza. A questo proposito, da Roma arriveranno anche uomini della scientifica che avranno il compito di esaminare i reperti che sono stati ritrovati qui. Il corpo è stato comunque trovato per sbaglio da dei ragazzini che sembra si stessero allenando su un prato con degli aerei telecomandati, appunto hanno trovato il corpo.
L'autopsia rileva del DNA sugli slip di Yara e nell'immediato si riprendono le indagini. Migliaia di DNA vengono isolati, si trova un DNA simile ma non uguale. Risalendo tutto l'albero genealogico, la scientifica è riuscita a stabilire che un autista di Gorno, Giuseppe Guerinoni, potrebbe essere il probabile padre dell'assassino di Yara Gambirasio. Il codice genetico dei figli di Giuseppe Guerinoni però non corrisponde a quello trovato sui vestiti di Yara. E da qui la domanda: Giuseppe Guerinoni aveva un figlio illegittimo? Il sottoscritto non può rivelarlo poiché è deceduto nel 1999, ma un ex collega rivela che l'autista di Gorno aveva un figlio illegittimo, quello con il DNA ritrovato sul cadavere della ginnasta. I genitori di Yara e il loro genetista Giorgio Portera addirittura chiedono la riesumazione del corpo di Guerinoni necessaria per le indagini, ma le autorità competenti non accoglieranno mai tale richiesta. Una vicenda contorta, complicata e che sembra non voler giungere al termine tra vane illusioni e speranze. Mitomani che giocano con il cuore dei genitori di questa ragazzina per ottenere un briciolo di notorietà. È l'agosto 2013 quando, sul registro delle visite della cappella dell'ospedale Salvini di Rho, viene rilasciato un messaggio che recitava «Io ho ucciso Yara». Era l'ennesimo mitomane che avrebbe giustificato il suo gesto affermando di averlo fatto per focalizzare nuovamente l'attenzione sul caso. recentemente spunta una nuova pista. Un pedofilo sarebbe stato il colpevole? Si è pensato che il DNA fosse di un uomo detenuto in carcere in Francia per pedopornografia, uomo che adescava le ragazzine su Facebook e che forse avrebbe potuto attirare anche l'ingenua Yara. La comparazione con il genoma dei reperti trovati sul corpo della ragazzina ha dato esito negativo. Sentiamo un reportage di Linea Gialla che analizza tutte le piste degli ultimi 3 anni dalla scomparsa di Yara.
Quella del pedofilo francese è solo l'ultima delle piste che sono state seguite in questi 3 anni passati dalla morte di Yara, per cercare una soluzione a uno dei più grandi misteri della storia della cronaca recente. Noi di Linea Gialla, in questi mesi, abbiamo vagliato diverse ipotesi, focalizzandoci sul legame che c'è tra il campo di Chignolo d'Isola e quello che un tempo era il cantiere di Mapello. Un nesso basato sulla natura dei segni che sono stati individuati sul corpo di Yara quando, il 26 febbraio del 2011, è stata ritrovata. Quelle ferite probabilmente inferte con un taglierino da cantiere, così come la polvere di calce rinvenuta sul corpo e quegli inspiegabili pelucchi rossi come se il suo corpo fosse stato avvolto in una stuoia. Tutti elementi che messi in relazione ci hanno fatto ipotizzare un legame stretto tra l'omicidio della tredicenne di Brembate di Sopra e un cantiere edile. E se c'è un luogo in cui ci fu un grandissimo movimento di operai e artigiani molto vicino alla palestra di Brembate, quello è proprio il cantiere di Mapello. Per lavorarvi vi giunsero a centinaia da tutta Italia e non solo. I cani molecolari fiutarono fin da subito le tracce di Yara all'uscita dal centro sportivo, fino al cuore del cantiere. Anche il telefono della piccola si agganciò alla cella di Mapello, prima di tacere per sempre. Gli inquirenti però scartarono quella pista, ma noi di Linea Gialla abbiamo trovato un ulteriore elemento che forse potrebbe avvalorare quella intuizione legata al mondo dell'edilizia. A meno di 50 metri da dove è stata trovata Yara, anche oggi giacciono delle piastrelle fantumate. Sono avanzi di cantiere, laterizi di scarto che abusivamente vengono lasciati lì, sul limitare del campo di Via Bedeschi. Conversando con un tecnico del comune di Chignolo, la conferma. Prima del ritrovamento di Yara, il campo di Via Bedeschi era una sorta di terra di nessuno, dove, abusivamente, molti erano soliti abbandonare rifiuti, per lo più scarti edili. Una coincidenza o qualcosa di più? Non solo. Quel campo maledetto si trova in una posizione defilata, in fondo a una piccola e desolata zona industriale, dove non è cosa semplice arrivare, a meno che non si conosca molto bene la zona. Ma ci sono anche altri interrogativi rimasti insoluti, la cui risposta può essere cercata tra gli abiti che indossava Yara quando è stata ritrovata. Questi abiti sono diventati una sorta di faro per gli investigatori, che partendo proprio dalle tracce rinvenute su di essi, hanno aperto i vari filoni di indagine per cercare di individuare l'assassino. Una ricerca il cui esito rimane ancora incerto, sepolto da una coltre di mistero. Eppure quella risposta è scritta lì, tra quei pantaloni sfibrati e le scarpe infangate. È proprio sui pantaloni di Yara che sono state isolate infatti le tracce biologiche lasciate presumibilmente dal suo assassino, quell'ignoto uno di cui ancora non si sa nulla, sebbene si sia arrivati all'individuazione del padre biologico. E ancora la giacca, su cui sono stati repertati dei pelucchi rossi, la cui provenienza è sospesa tra ipotesi e supposizioni. E poi ci sono le scarpe. È nel fango attaccato alla suola di quelle calzature che bisogna cercare la chiave per poter rispondere a un'ulteriore domanda, a cui nessuno ha saputo dare una risposta. Yara era già morta quando è stata scaricata nel campo di Chignolo, oppure è stata uccisa proprio in quel luogo? Vista la compatibilità con il suolo del campo, le incrostazioni di terra presenti sulle suole potrebbero far pensare che la ragazzina sia stata inseguita dal suo assassino, attraverso le sterpaglie, fino al luogo del ritrovamento. Altrettanto plausibile è supporre però che Yara sia stata abbandonata nel campo già priva di vita, e la terra presente sulle calzature sia dovuta al deposito, vista la permanenza di 3 mesi del corpo nel campo di Chignolo.
Ancora interrogativi senza una risposta, legati a un caso che a distanza di quasi 3 anni lascia ancora una famiglia in attesa di giustizia.
Ad oggi c'è qualcosa di ancor più doloroso della morte di questa ragazzina, l'assenza della verità. 3 anni trascorsi inseguendo piste su piste, mitomani su mitomani, senza giungere ad una soluzione a questo tragico delitto. Una cosa è certa, l'assassino è ancora in libertà, graziato dalla giustizia italiana, che ancora non ha saputo trovare la chiave di questo caso, un caso anomalo al quale nessuno sa dare una spiegazione. È stata accoltellata, ma perché e da chi? Sarà stata vittima di abusi? Chi ha incontrato Yara a pochi metri da casa? Un delitto che viene denominato il mistero di Yara, delitto che ci ha restituito solo l'esile corpo di una giovane e sorridente ragazzina di 13 anni che sognava a occhi aperti un futuro da brava atleta. Noi ancora un'idea non ce la siamo fatta, e voi? Continuate a seguirci il martedì dalle 16.45 alle 17.15 e il giovedì in replica dalle 17 alle 17.30. Non dimenticate che se non potete seguirci durante la settimana, dal giorno successivo alla messa in onda è disponibile il podcast sul sito di www.radiofonica.com. Un saluto da Francesca De Martino, alla prossima!
Ribattezzata la Villetta degli Orrori, via Perugia, il 2 novembre del 2007 viene trovata morta Meredith Kercher.
Da ieri pomeriggio gli atti dell'inchiesta relativa all'omicidio di Melania Rea sono passati ufficialmente alla Procura della Repubblica di Teramo.
Era il 26 novembre del 2010 quando Yara Gambierasio a Brembate stava facendo un percorso che aveva già fatto centinaia di volte, ma quella sera non tornò più a casa.
22 giugno 1983, Emanuela Orlandi esce da casa, in Vaticano.
Cold cases, senza giustizia, i 30 minuti di cronaca per le orecchie di tutti.